Carta di filosofia della scienza di epistemologia a Cagliari, però, come dire, penso non dimentichi che lui in realtà è milanese, quindi
allievo di
Gemona, ha scritto tantissimo a suo tempo. Io francamente l'avevo conosciuto in questa versa come allievo di Gemona, come tale penso che sia giusto presentarlo. L'oggetto della sua relazione è conoscenza, sapienza, saggezza, il triangolo che non c'è più. Io darei la parola, posso dire solo una cosa ancora. L'ho chiamato recentemente a fare una lezione alla scuola di cultura politica, è stata una splendida lezione. Questa, abbiamo avuto anche da lì è nata una conversazione di grande interesse, e anche per questo fa davvero piacere che possa essere qui per questo incontro. Prego, Tagliani.
Grazie dell'invito. Che su un tema che credo sia molto importante, la traccia è stata suggerita da Fulvio Papi, che ha scritto alcune righe molto incisive su questo tema. Perché l'ho intitolato Il triangolo che non c'è più? Perché il problema del rapporto tra conoscenza, intesa come sapere in divenire sostanzialmente, sapienza come capacità di assimilare e far radicare, far maturare dentro di sé questa conoscenza, e saggezza come abilità di tradurre in, diciamo, sapere operativo il conoscere, è un problema oggi particolarmente importante. E in effetti, come appunto notava Fulvio Papi, far collimare questi tre fattori ed elementi è diventato un problema sempre più arduo per le ragioni che cercheremo di spiegare. Voglio partire da una, diciamo, definizione ideale. Che cosa si intende invece per questo triangolo, se ci fosse, se c'è, quando c'era? E mi riferisco a una bellissima definizione data da un personaggio molto singolare, e cioè un filosofo che però era anche teologo, però era anche matematico, però era anche ingegnere, però era anche storico dell'arte, come spesso succede nella cultura russa, che si chiamava Pavel Florensky, che è morto fucilato dal regime staliniano nel 1937, che cerca di compendiare i concetti che sottostanti a questo triangolo con una parola russa che si chiama celomudrie, il cui significato usuale è quello di purezza, castità. Però celo in russo, zelos, vuol dire tutto, e mudrio vuol dire coraggio, saggezza proprio. Mudrost vuol dire saggezza e coraggio. Quindi il coraggio della saggezza, della saggezza intesa come totalità. E la definizione che ne dà Florensky nella sua opera principale, che è Stolpius Verdeni Istini, cioè La colonna e il fondamento della verità, che è la più importante opera di teologia russa e la cui importanza è stata riconosciuta anche in una delle encicliche ultime di Papa Giovanni Paolo II, dà questa definizione. Celomudrie richiama alla integrità, alla salute, all'incolumità, all'unità e in genere allo stato normale della vita interiore, all'indivisione e alla forza della persona, alla freschezza delle energie spirituali, all'armonia spirituale dell'uomo interiore. La celomudrie è quasi la stessa cosa dell'integrità del pensiero, l'integrità della ragione, l'integrità dell'intelletto, la salute della ragione e dell'intelletto. Proprio questo è il significato del termine presso i santi padri e gli antichi filosofi. La celomudrie è semplicità, cioè unità organica o, se si vuole, integrità della persona. Questo è quindi il concetto di triangolo che c'è, che Florensky riassume e sintetizza nel termine celomudrie. E secondo Florensky, che ha analizzato vari aspetti di questa totalità organica, a sorreggere questa concezione di unità, semplicità da una parte, complessità e totalità dall'altra, c'era una ben precisa e articolata concezione del tempo. Il tempo, come sappiamo, è cruciale dal punto di vista della formazione della persona nel suo complesso, e noi sappiamo che diciamo dal punto di vista della cultura greca noi avevamo una rappresentazione molto precisa del tempo, dei diversi aspetti del tempo, che permetteva di sorreggere questa idea di totalità. C'era da una parte l'idea di Cronos, come sappiamo, che è il divenire che in qualche modo rispecchia la crescita incalzante della conoscenza, e poi c'era l'aion, cioè la durata, di cui Jung dà una definizione in una pagina molto bella che analizza gli aspetti profondi di questa concezione del tempo, e poi c'era Kairos, che ha una duplice definizione possibile, a seconda che la si scriva con l'accento acuto sulla iota, nel qual caso è il tempo come occasione che si presenta e che scorre via rapidamente, per cui occorre saperlo cogliere nel momento stesso in cui ci si presenta. Sapete che Kairos era rappresentato come un giovanetto con un ciuffo molto folto davanti, a sottolineare il fatto che se lo si afferrava quando ci offriva il viso lo si poteva prendere facilmente, e la nuca invece totalmente rasata, proprio per rilevare la circostanza che se si lasciava trascorrere l'attimo in cui ci presentava la chioma fluente era quasi impossibile prenderlo. Ma c'è un'altra possibile definizione di Kairos, quella che è legata alla stessa parola con l'accento circonflesso sulla iota, che è invece un termine che deriva dall'arte della tessitura ed è legato alla capacità, all'abilità che ha il tessitore di inserire la spoletta nella trama per tessere appunto al momento giusto, al momento opportuno. E questa seconda concezione di tempo è interessante perché da un primo punto di vista rimanda, come la prima, al giusto rapporto, alla giusta misura che ci deve essere tra il pensiero e l'azione. Se il pensiero è troppo distante dall'azione rischia di non essere efficace, ma se il pensiero è troppo a ridosso dell'azione rischia di perdere la sua capacità di progettuale, di forza di meditazione, e di scadere appunto in un piatto realismo tutto centrato appunto sul valore e sul significato dell'azione. Per cui diciamo l'idea di fondo era quella di avere una capacità di coniugare lo scorrere del tempo con la durata, con la capacità di assimilarlo, che è fondamentale dal punto di vista della formazione della memoria profonda e della personalità, che appunto in qualche modo rimanda alla definizione di saggezza che abbiamo dato, di sapienza che abbiamo dato, e dall'altra parte al rapporto molto stretto, ma non troppo, che ci deve essere tra pensiero e azione, che invece rimanda al concetto di saggezza. Avere questa concezione del tempo, avere questa capacità di gestire il tempo, secondo Florensky, ci mette in condizione di esercitare l'arte più importante da apprendere, secondo lui, che è l'arte del vivere. C'è anche qui una citazione che vi voglio leggere, poi cercherò di non abusare troppo di citazioni. La vita vola come un sogno e non si fa in tempo a fare niente in quell'attimo che è la vita. Perciò bisogna apprendere l'arte del vivere, la più difficile, la più importante delle arti, quella di riempire ogni ora di un contenuto sostanziale, pensando che quell'ora non tornerà mai più. Forse in questo si nasconde un significato profondo, dato che questa situazione si ripete sempre nel corso di tutta la vita. L'arte della gratuità. Ecco, e questa citazione è interessante perché dà la possibilità a Florensky di fare una distinzione molto sottile ma molto importante tra dono e sacrificio. Quello che dice Florensky sostanzialmente è questo: il dono, che viene esaltato come atto di altruismo, sostanzialmente in maniera implicita e sottaciuta o magari più esplicita, è in qualche modo qualcosa che si sviluppa sotto la relazione di simmetria e sotto il segno di Mercurio, che è il dio del commercio e delle transazioni. In che senso? Nel senso che nel dono è implicito il fatto che se io dono qualcosa mi aspetto, ripeto, in maniera sottaciuta o in maniera esplicita, che ciò che ho donato mi venga restituito. Non a caso, diciamo, ciò che riassume questa concezione implicita è il do ut des. L'idea appunto che io do perché ciò che ho dato mi venga restituito e possibilmente mi venga restituito nella stessa misura in cui io ho donato. Questa è chiaramente una relazione simmetrica, preciso che le relazioni simmetriche sono quelle in cui, invertendo i termini della relazione, il significato della relazione non cambia. La relazione tra A e B, se A e B sono fratelli, ovviamente è uguale alla relazione tra B e A, mentre asimmetriche sono le relazioni, o non simmetriche, antisimmetriche, sono le relazioni che invece comportano una differenza, un incremento e una crescita. Se A è padre di B, ovviamente non può essere vero l'inverso. Allora, che cosa significa arte della gratuità come espressione della cielo mudrie, secondo Florensky? Significa che la vita è incremento, accrescimento continuo. Florensky era molto legato a un biofisico e biogeochimico, uno scienziato russo di prima grandezza, fondatore della biogeochimica, della teoria della biosfera, da cui è nata l'ecologia moderna, che si chiama Vladimir Vernadsky. Se voi andate ancora adesso al padiglione della Federazione Russa dell'Expo, i tre grandi personaggi che sono ricordati sono, per un verso, Mendeleev, il fondatore della chimica moderna, per l'altro Vavilov, il martire della genetica sovietica, che è stato sacrificato all'issenkoismo, cioè alle teorie della trasmissione dei caratteri ereditari, e appunto Vernadsky. Che cosa sottolineava Vernadsky? Sottolineava appunto il fatto che la vita è accrescimento continuo, che la vita è un processo in continua crescita. E allora la considerazione che Florensky fa è questo: se la vita deve crescere, non possono essere le relazioni simmetriche come quelle che implicitamente o esplicitamente stanno sotto il segno del dono, sotto il principio del dono, a permettere questo accrescimento. L'accrescimento può avvenire soltanto sotto l'egida del sacrificio. Come presenta Florensky l'idea del sacrificio? In maniera appunto da contemplare l'idea del dono con l'idea dell'accrescimento. Mentre il dono è do ut des, il sacrificio è do ut possis dare. Ti do affinché tu, da questo momento in poi, in seguito a ciò che ti ho dato, possa dare di più, possa esprimere meglio le tue potenzialità. e quindi possa andare ben al di là di ciò che ti ho dato. Quindi la relazione non è più simmetrica e chiaramente contiene in sé in maniera molto precisa il principio dell'accrescimento. Ecco, secondo Florensky, la convergenza di conoscenza, sapienza, saggezza deve essere qualche cosa che mira appunto a produrre questo accrescimento morale, spirituale, culturale dell'uomo e dell'umanità nel suo complesso. E il principio, lo ripeto, deve essere l'arte della gratuità come ciò che sottostà all'idea di sacrificio e lo sorregge. E da questo punto di vista è interessante notare che Jung nel Libro Rosso, il Libro Rosso è il diciamo testamento spirituale di Jung, è stato per molti anni inedito, come sapete, è stato pubblicato solo di recente e ha prodotto una notevole impressione. Dice esattamente le cose che erano state dette negli anni 20 e all'inizio degli anni 30 da Florensky. Vi leggo questo passo perché è significativo e riassume bene quello che ho cercato di dire. A qualunque dono è più o meno congiunta una rivendicazione personale. Lo si voglia o no, si tratta sempre di un «dout des». Il dono comporta un'intenzione personale, dato che il solo dare non è affatto in sé un sacrificio. Tale diventa soltanto quando sacrifichiamo l'intenzione del dout des collegato al dono, cioè quando vi rinunciamo. Dal fatto naturale di identificarmi con ciò che è mio, risulta il dovere etico di sacrificare me o quella parte di me che è identica al dono. Perciò ogni donazione a fondo perduto è, sotto tutti gli aspetti, un sacrificio di sé. Ma questa perdita intenzionale, considerata da un altro punto di vista, ha la sua forza nell'uscita da sé. Questo avviene confluendo nell'altro, quando si riversa nell'altro la forza che spezza i ceppi dell'aseità umana finita. Così l'impersonale non lo diventa persona, un altro io, cioè tu. Quello che Jung fa presente qui è il passaggio dall'io come chiusura nella propria persona e negli obiettivi appunto della propria persona al sé, che è invece il principio della relazione profonda con l'altro. Come sapete, attraverso questo passaggio Jung sottolinea il fatto che ciò che io chiamo identità personale è il risultato di uno sviluppo che ha le sue radici e la sua forza nel rapporto con l'altro, quindi nella relazione con l'altro, per cui è la relazione interpersonale che in realtà fonda e permette all'io di svilupparsi e non viceversa. E questo era un concetto molto presente nella cultura e nella filosofia russa, non solo in Florensky, ma se leggete i saggi di Bakhtin trovate la definizione che l'io è qualcosa che si sviluppa soltanto al confine tra se stesso e l'altro. Quindi questo è sostanzialmente il triangolo che c'è tra sapienza, saggezza e conoscenza. Perché questo equilibrio tra queste tre forze si è spezzato? Cioè, quali sono gli elementi che hanno portato ha una difficoltà sempre maggiore di far collimare questi tre fattori? Il primo elemento deriva sostanzialmente da una rivisitazione profonda della concezione del tempo che si ha in seguito agli sviluppi della fisica della seconda metà dell'Ottocento, in particolare con il passaggio dalla meccanica alla termodinamica e con l'imporsi della concezione statistica della spiegazione del calore di Boltzmann. Può sembrare singolare che diciamo per spiegare aspetti che attingono e sono legati all'identità personale e all'equilibrio tra conoscenza, sapienza e saggezza, ci si riferisca a ciò che è avvenuto nell'ambito della fisica. Però è invece importante capire la rottura che si è manifestata con appunto il passaggio dalla meccanica alla termodinamica. Che cosa è successo? Come sapete, in meccanica il tempo non ha una direzione privilegiata. In meccanica tutte le equazioni della fisica, della meccanica, possono essere lette sia in una direzione che nella direzione opposta, senza sostanziali cambiamenti. La cosa cambia con la termodinamica, cioè con la scienza del calore. Quando introduciamo il calore e l'attrito, il tempo prende una direzione ben precisa e quindi nasce il problema della freccia del tempo, problema che poi è stato ulteriormente rafforzato in maniera decisiva con l'avvento della meccanica quantistica, che segnala il fatto che ogni processo di misurazione è accompagnato da una traccia irreversibile, lascia una traccia irreversibile sul sistema osservato, per cui chiaramente da quel momento in poi non è più possibile tornare indietro come si faceva appunto nella meccanica classica. Perché dico che il passaggio alla termodinamica ha comportato una rottura dell'equilibrio, ha cominciato a incrinare l'equilibrio di cui stavamo parlando? Perché sostanzialmente le leggi della fisica ci dicono, le leggi fondamentali della fisica ci dicono che il tempo è reversibile. L'eccezione è costituita dalla termodinamica, e che spiegazione dà Boltzmann del fatto che con la termodinamica appunto e con i fenomeni in cui in qualche modo sono coinvolti il calore e l'attrito, il tempo comincia ad avere una freccia ben precisa? La spiegazione che dà Boltzmann fa intervenire il caso e la probabilità. Cioè Boltzmann dice: non c'è nessuna legge fisica in virtù della quale un corpo più caldo lasci delle tracce, incida sul corpo più stretto, più freddo, trasmettendogli calore. La spiegazione che dobbiamo dare è puramente probabilistica e statistica, cioè un corpo più una particella più calda è più veloce, ed è molto più probabile che una particella più veloce urti una particella più fredda e che è anche più lenta, che non viceversa. E in questo urto la particella veloce lascia, cede una parte del suo calore alla particella più fredda, e il calore comincia a distribuirsi uniformemente su tutta la superficie. E questa è una bella spiegazione, perché la nostra identità personale, ecco dove questo tema incide su quello dell'identità, è basata sull'idea di tempo sequenziale e asimmetrico. Noi non potremmo costruire un'idea di persona senza questo concetto del tempo, basato appunto su un'idea sequenziale e irreversibile. Ora, il fatto di sapere che dietro questa concezione, come sapete la teoria di Boltzmann fu molto criticata, combattuta per questi aspetti, per il fatto di far intervenire in maniera determinante il caso e la probabilità, al punto che, come sapete, Boltzmann finì suicida vicino a Trieste, proprio perché si sentiva totalmente incompreso. Il fatto di dire che questa sensazione su cui è fondata la nostra identità personale in qualche modo non abbia alle spalle nessuna legge fisica solida, ma sia semplicemente il risultato del caso e della probabilità, è qualche cosa che in effetti pone dei problemi dal punto di vista della roccia solida su cui penseremmo di costruire appunto il nostro senso dell'io. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è determinato da una scissione che si è registrata all'interno del trio, della terna di cui abbiamo parlato, cioè conoscenza, sapienza e saggezza, in seguito al fatto che la conoscenza, soprattutto negli ultimi decenni, ha cominciato a svilupparsi a un ritmo difficilmente compatibile con i ritmi di assimilazione attraverso la saggezza e di traduzione operativa attraverso la sapienza. Si parla molto spesso di crescita esponenziale della conoscenza, ma questa idea di crescita esponenziale della conoscenza non è qualcosa che ci tocca da vicino finché non la traduciamo in termini operativi. Ora, uno studio dell'Università di Berkeley dell'inizio del 2000 ha calcolato che dal 2000 al 2006 è stata prodotta tanta informazione scientifica, quindi non informazione generica, ma informazione scientifica, quanto è stata prodotta dall'era di Gutenberg al 2000. Un aggiornamento di questo studio, fatto dalla stessa Università di Berkeley, ha dimostrato che dal 2006 al 2010 era stata prodotta la stessa quantità di conoscenza prodotta dal 2000 al 2006 e quindi dall'età di Gutenberg al 2000. Il che vi dice che il ritmo con cui noi produciamo conoscenze, stati di conoscenze paragonabili in tutto a quelli che hanno segnato lo sviluppo della cultura dell'umanità, sta non soltanto avvenendo a un ritmo accelerato, ma si sta contraendo sempre di più. Il che significa che la conoscenza è diventata il risultato di una reazione autocatalitica. Che cosa sono le reazioni autocatalitiche? Le reazioni autocatalitiche sono le reazioni nelle quali il prodotto della reazione, il risultato della reazione, retroagisce sulla reazione medesima velocizzandola. Possiamo fare degli esempi abbastanza semplici per capire questo concetto. È evidente che se in una società si creano relazioni di solidarietà tali da produrre fiducia, la fiducia, che è il prodotto di queste relazioni sociali, retroagisce sulla reazione che l'ha prodotta, velocizzando sempre più i termini della sua produzione. Quanto più sia, e lo stesso discorso vale per l'innovazione, e lo stiamo vedendo. Quanto più si ha innovazione, tanto più l'innovazione retroagisce sui processi che la producono e la velocizzano. Naturalmente questo comporta delle difficoltà ben precise dal punto. Noi abbiamo iniziato dicendo che la sapienza era la capacità di assimilare, radicandole, le conoscenze che erano state via via prodotte, e la saggezza era la capacità di tradurre in termini operativi, applicandole, queste stesse conoscenze. È evidente che il ritmo di sviluppo della conoscenza è tale, in seguito a questa reazione autocatalitica, che diventa sempre più difficile per noi, da una parte, radicarle all'interno della nostra personalità, e dall'altra parte applicarle. E c'è anche un altro fatto in qualche modo paradossale, che se si chiede un'applicazione immediata della conoscenza disponibile a questo ritmo di sviluppo, in fondo si finisce col tradire la conoscenza medesima. Sapete tutti gli diciamo, le discussioni che ci sono sul rapporto tra scienza pura e scienza applicata, e sul fatto che la scienza applicata come capacità di tradurre in tempi ragionevoli, rapidi, le conoscenze scientifiche è qualche cosa che, se portata agli eccessi, rischia di in qualche modo soffocare lo sviluppo della conoscenza. E questo è un aspetto. Ma c'è un aspetto paradossale in tutto questo, perché la conoscenza, che ha questo ritmo di sviluppo, per essere prodotta richiede processi lenti. È una velocità prodotta dalla lentezza, perché chiaramente la conoscenza non si improvvisa. Per produrre conoscenza bisogna essere formati. I processi di formazione per produrre conoscenza che sta evolvendo a questi ritmi sono sempre più complicati, complessi e sempre più lunghi. Non si forma un ricercatore in 4 e 4, 8. E non soltanto, ma lo stesso ricercatore che non si forma in 4 e 4, 8 per produrre conoscenza deve essere capace di approfondire, e l'approfondimento richiede tempo, richiede meditazione, richiede riflessione. Quindi siamo in presenza di una cosa in qualche misura paradossale, che è determinata da una situazione di cui oggi si stanno chiarendo i termini, nel senso che noi conosciamo sempre di più il nostro cervello, grazie agli sviluppi delle neuroscienze, e questi sviluppi delle neuroscienze ci dicono qualche cosa di molto significativo riguardo al cervello e alle sue potenzialità. Tanto per dire una cosa, per tradurla anche qui in numeri che sono abbastanza significative. Il nostro cervello, come sapete, ha 100.000 milioni di neuroni, ciascuno dei quali ha 1.000 sinapsi, e ciascun stato del cervello può presentarsi in 10 configurazioni diverse. Il totale fa 1 milione di miliardi di stati possibili del nostro cervello. Che significa, come diceva Calvino, che ciò che c'è all'interno della nostra mente è una scacchiera praticamente infinita, per cui non basterebbe la storia dell'intero universo per esaurire tutte le mosse che sono possibili all'interno di questa scacchiera. E questo è un aspetto. Ma come sappiamo, le nuove tecnologie hanno fatto un qualcosa di cui oggi conosciamo sempre più i termini, e cioè hanno messo in connessione i cervelli umani attraverso la rete, che è un concetto di intelligenza, qualcuno dice collettiva, De Kerchove dice più giustamente connettiva, nel senso che connette tra di loro, pur senza scalfirne l'individualità, cervelli differenti. Perché dico che il concetto di intelligenza connettiva è più preciso e adatto del concetto di intelligenza collettiva? Perché l'intelligenza collettiva è un concetto insiemistico, cioè sostanzialmente è un nucleo che tutti i soggetti intelligenti dovrebbero possedere, ma questo nucleo non si espande. Un insieme è fatto dalle cose rosse, l'insieme del rosso, l'insieme rosso è fatto di tutte le cose rosse, ma non è che nel passaggio da una cosa rossa all'altra il rosso si espanda e si incrementi. Mentre invece, se io metto in connessione due a due e metto in relazione le intelligenze, e quindi passo dal concetto di intelligenza collettiva al concetto di intelligenza connettiva, che è il risultato delle relazioni tra tutte le intelligenze, Ciò che succede, ce lo dice la stessa teoria degli insiemi, passo da un insieme a un insieme potenza, cioè l'insieme potenza è l'insieme di tutte le relazioni possibili all'interno dell'insieme. E che cosa determina questo passaggio? Determina un incremento da n, che è il numero degli elementi dell'insieme, a 2 elevato ad n, che è un 2 numero fisso elevato ad n. Allora, se io metto in relazione quel numero che dicevo prima, 10 alla quindicesima, e lo metto in relazione, e metto in relazione gli n componenti di una società che possiedono una potenzialità di questo genere nella loro testa, è evidente che ciò che ne deriva è un numero assolutamente fantasmagorico. Allora, non è strano, se noi consideriamo tutto questo, che la conoscenza, che è il prodotto sempre più di una intelligenza connettiva, si sviluppi ai ritmi di cui stiamo parlando. Ma il problema è che poi il nostro cervello avanza con i ritmi della selezione naturale, e per quanto questi ritmi siano a loro volta incrementati dall'evoluzione culturale, una delle cose che nota il Vernaschi di cui parlavo prima è il passaggio dalla biosfera alla noosfera, la sfera dell'intelligenza. E quello che Vernaschi vuole sottolineare è che in questo passaggio si ha una saldatura tra evoluzione naturale ed evoluzione culturale, per cui l'evoluzione culturale, altro caso di reazione autocatalitica, che è un prodotto dell'evoluzione naturale, ovviamente l'evoluzione culturale, la cultura è un prodotto dell'evoluzione delle specie, quindi l'evoluzione naturale, retroagisce però sulla evoluzione naturale velocizzandone il ritmo, ma fino a un certo punto, perché noi non è che possiamo forzare più di tanto i ritmi del nostro cervello e ritmi interni del nostro corpo. Allora, l'elemento fondamentale che emerge è proprio questo: centralità del corpo, centralità dei ritmi corporei. Si parla sempre più spesso di mente incorporata, a sottolineare il fatto che la nostra mente è certamente una potenzialità notevole, ma che ha le sue radici in qualche modo imprescindibili nel corpo, nelle sue manifestazioni e nei suoi ritmi. E il corpo non può essere forzato e condotto a ritmi in qualche modo troppo accelerati rispetto a quelli che sono i suoi processi interni. Che cosa succede allora se si ha un attrito crescente tra i ritmi del nostro corpo e i ritmi della realtà esterna? Anche in questo caso vi devo rimandare a un autore russo, uno scrittore in questo caso, un poeta simbolista che si chiama Andrei Bieli. Andrei Bieli è il padre del simbolismo russo, che però Bieli è un soprannome, il suo vero nome era Bugaev, il suo vero nome era Boris Nikolaevich Bugaev, ed era figlio di un grande matematico russo, il capo della scuola matematica moscovita. Guarda caso, tutti i nodi tornano, era stato il maestro di Florensky nella formazione matematica di questo filosofo e teologo. Nel 1922 Bieli dà alle stampe un romanzo che è straordinario per descrivere la condizione moderna. Il romanzo si chiama Pietroburgo, e immagina il destino di una città sotto la minaccia di un'esplosione. Si diffonde la notizia che Pietroburgo sta per esplodere per lo scoppio di una bomba, che quindi c'è una fine imminente della città, e questa notizia determina un'accelerazione impetuosa e vorticosa della vita negli ultimi istanti da parte della città nel suo complesso e della popolazione. Andate a leggere la descrizione che fa Bieli di questo ritmo verticoso. Sembra la rappresentazione della vita nelle nostre città che non sono sotto la minaccia dello scoppio di una bomba, ma in cui come sappiamo il ritmo dell'esistenza, i ritmi dell'esistenza diventano sempre più accelerati e i movimenti, i processi sono sempre tali da metterci in qualche modo in una situazione di difficoltà per capire quale sia l'obiettivo, dove si deve andare a parare. E quindi diciamo il problema di fondo della rottura del triangolo sta nel fatto che appunto uno dei vertici del triangolo ha questo sviluppo, ha questa crescita così impetuosa che certamente per molti aspetti ha dei risultati positivi, ma per altri aspetti ha dei risultati diciamo di difficile assimilazione e di ancora più difficile traduzione operativa. Per cui questo determina quella che possiamo chiamare l'obsolescenza da una parte e la catastrofe dell'immediatezza dall'altra. Cioè, di fronte alla difficoltà di seguire questi ritmi di sviluppo, che cosa fa spesso l'uomo? Vive nel presente, nell'attimo. Non riesce più a darsi una prospettiva futura, non riesce più a capire quali sia il fine della sua, del suo pensiero e della sua azione. E questo è molto importante, perché so che c'è stato in questa sede, non in questo ciclo, Rizzolatti, il neuroscienziato che ha scoperto i neuroni specchio. Oltre alla scoperta dei neuroni specchio, la scuola di Parma di Rizzolatti ha fatto un'altra scoperta molto interessante, che è il fatto che la percezione è sempre guidata dall'azione, per cui non è vero che noi prima percepiamo, poi astraiamo sviluppando la conoscenza e poi applichiamo la conoscenza nell'azione, ma la finalità dell'azione, il progetto d'azione, deve essere in qualche modo già presente nel momento in cui noi percepiamo. E questo è facile da capire. Se la conoscenza ha i ritmi di sviluppo che dicevamo prima, e li ha, il problema fondamentale per noi non è più acquisire conoscenza, ma orientarci in questa conoscenza selezionandola. E per selezionare la conoscenza bisogna che abbiamo in testa chiara la differenza tra conoscenza pertinente e conoscenza non pertinente. Ma siccome non esiste un concetto di pertinenza in assoluto, non è che un'informazione sia significativa in assoluto e un'altra non significativa in assoluto, ma il significato di un'informazione, di una conoscenza, è sempre relativo a qualcosa, e questo qualcosa è un progetto che si vuole sviluppare o un problema che si deve affrontare. Se io non ho in testa un problema, cioè il fine dove devo arrivare, non posso neanche operare la selezione. E quindi l'azione deve essere, dovendo essere il filtro che seleziona, che permette di selezionare l'informazione, chiaramente deve essere all'origine del processo e non alla sua fine. E questo è un primo risultato. Per cui Rizzolatti dice: è stata rovesciata la sequenza percezione, conoscenza, azione. Oggi si deve leggere al contrario: azione, percezione, conoscenza. Ma in più i suoi studi e gli esperimenti di Gallese, che è un allievo di Rizzolatti, e di altri studiosi americani, una serie di esperimenti hanno dimostrato una cosa molto interessante. Cioè, obbligando la scimmia a eseguire movimenti diversi attraverso tutta una serie di congegni per raggiungere lo stesso scopo, si è riscontrato che i processi cerebrali si attivano in corrispondenza allo scopo da raggiungere e non al sistema muscolare attivato. Cioè, sostanzialmente, facciamo anche qui un esempio abbastanza semplice. Sapete che per fare il salto in alto, eseguire il salto in alto, fino a pochi anni fa c'era lo scavalcamento ventrale, uno guardava l'asticella, il target, lo fissava, vedevate l'atleta che guardava intensamente l'asticella, faceva la rincorsa e poi la scavalcava sempre guardando l'asticella. A un certo punto, come sapete, si è totalmente rovesciato, modificato il movimento, per cui a un certo punto, anziché continuare a guardare l'asticella, si volta le spalle all'asticella e lo scavalcamento avviene con il dorso anziché con il ventre, che può sembrare un movimento del tutto innaturale. Scavalco qualcosa senza più guardarlo, cioè senza più avere l'occhio fisso all'obiettivo, però la tecnica si è rivelata molto più produttiva. Qual è l'aspetto interessante? Che i due movimenti sono totalmente diversi, che i sistemi muscolari implicati nell'uno e nell'altro caso sono diversi, i processi cerebrali sono identici, perché il processo cerebrale è centrato sullo scopo da raggiungere e da ottenere. Allora, da questo punto di vista, se il nostro cervello lavora così, nel modo... azione, primarietà dell'azione come selettore, individuazione dello scopo. È evidente che non essere più capaci di individuare pienamente lo scopo delle nostre azioni diventa un problema fondamentale dal punto di vista del funzionamento efficiente ed efficace del nostro cervello. E quindi, diciamo, questo movimento vorticoso della conoscenza che rende sempre più difficile l'assimilazione produce questa forma di disorientamento. Qui posso riferirmi al fatto che ci sono degli studi molto belli di Dorfless che appunto mette in rilievo che cosa succede quando c'è un attrito sempre più profondo e una disintonia sempre più profonda tra i ritmi del nostro corpo e appunto i movimenti che si registrano all'interno della realtà. Allora, il problema con cui voglio concludere è questo. Quello che abbiamo detto sostanzialmente è che la rottura del triangolo è determinata da qualcosa che non è la volontà di nessuno o l'incapacità di qualcuno, è un movimento, è un processo, in qualche modo potremmo pensare di fermare lo sviluppo della conoscenza. Però i risultati di questa rottura, come ho detto, sono l'obsolescenza, la catastrofe dell'immediatezza, l'incapacità di andare al di là dell'attimo presente. Voglio segnalarvi una cosa, l'avrei voluta portare ma poi proiettarla sarebbe stata. In un film di Fellini del 72, che non è tra i migliori film di Fellini, e neanche tra quelli che hanno avuto più successo, ma ha dei brani, dei pezzi assolutamente folgoranti, cioè Roma, a un certo punto c'è una scena dedicata alla moda dei paramenti sacri. Dei paramenti sacri. Dentro una chiesa c'è una sfilata il cui oggetto non sono i vestiti dei signori e delle signore che vogliono essere eleganti, ma una sfilata di paramenti sacri, sempre più belli. La cosa interessante di questa scena, se andate a vedere la trovate anche in YouTube su internet, è che a un certo punto l'attenzione del pubblico, che è fatto di cardinali e di prelati, si sposta sempre di più sull'oggetto, sul paramento sacro considerato di per sé e sulla sua evoluzione. fino all'epilogo che è addirittura accecante, cioè viene proposto in una luce assolutamente abbagliante un paramento sacro, una veste per il Papa, bianca, circondata da una luce sfavillante, e questo paramento si impone con una forza tale di fronte a tutti i presenti che i presenti prelati si inchinano e l'adorano. Lo spostamento del totale dell'attenzione dal sacro inteso come durata alla moda inteso come effimero, a sottolineare proprio il fatto che noi viviamo sempre di più in questa società dell'effimero che produce appunto la catastrofe dell'immediatezza. Insisto su questo termine, la catastrofe dell'immediatezza, perché è il titolo di un libro che ho appena scritto con Fabio Merlini, che è il presidente della Fondazione Eranos di Jung, che uscirà a fine anno da Rosenberg e Seller, che analizza un po' questo tipo di processi. Ma noi non possiamo pensare di arrestare lo sviluppo della conoscenza, che è in qualche modo, né il fatto che il nostro senso del tempo asimmetrico sia in qualche modo governato dal caso piuttosto che da leggi fisiche. Quindi stentiamo a vedere la ragione di questa cosa. E allora qual è? Non dico la soluzione, ma il motivo di speranza. Cioè, come usciamo? Che cosa dobbiamo fare per in qualche modo riuscire a superare questa situazione che crea disagio? Lo stesso Florensky, di cui parlavo all'inizio, dice... Anche qui dobbiamo riferirci alla saggezza dei greci. Che cosa avevano fatto? Che cosa avevano scoperto i greci che noi abbiamo dimenticato? Avevano capito che esistono due tipi di spazio pubblico. Uno era l'agorà, teatro dell'argomentazione, del confronto dialettico e quindi della ragione. E i sofisti, Socrate, Platone... ci insegnano come ci si deve muovere all'interno di questo spazio, argomentando quali sono gli strumenti di cui ci si deve servire per prevalere con la razionalità e la forza dell'argomentazione in questo spazio. Ma l'altro è lo spazio del intermedio del teatro. Come sapete, il teatro greco è tripartito, non è un teatro come il nostro, in cui c'è la scena e la platea. Nel teatro greco c'è la scena, ci sono le gradinate dove stava il pubblico, e poi c'è lo spazio intermedio dove stava il coro, il koinon, che era lo spazio dell'incontro tra finito e infinito, tra visibile e invisibile. Lo spazio guidato dal... Nietzsche su questo, come sapete, ha scritto delle cose mirabili, che attraverso il coro e l'azione in qualche modo interpretata e letta dal coro, che cosa faceva? Permetteva a ciascun componente del pubblico di immedesimarsi nel commento del coro e quindi diventare pubblico, soggetto collettivo, ma non attraverso lo spazio argomentativo e la ragione, ma attraverso l'emozione, la passione, attraverso una identificazione di carattere emotivo. Per cui sostanzialmente quello era il luogo dell'incontro, della transcodificazione dei messaggi degli dèi, era il luogo in cui il Dio poteva anche calarsi da una macchina, il Deus ex machina, per sbrogliare le situazioni più difficili, era il luogo in cui sostanzialmente appunto avveniva una identificazione che era emotiva, per cui si costruiva uno spazio pubblico che era uno spazio veicolato e reso coeso dalle emozioni e non dall'argomentazione o dalla razionalità. Allora, oggi, come sapete, anche noi abbiamo ricominciato ad apprezzare quelle che vengono chiamate le intelligenze multiple, e quindi a capire che l'intelligenza emotiva è una forma molto importante di intelligenza. Se andate a vedere un saggio molto bello di Edoardo Boncinelli, splendido già nel titolo, Mi ritorno in mente, trovate questa metafora molto significativa. Il rapporto tra cognizione ed emozione è paragonabile a un fiume in piena e ai suoi argini. Le cognizioni sono gli argini che noi, attraverso l'evoluzione culturale, abbiamo via via creato e rafforzato per disciplinare l'impeto delle emozioni e delle passioni. E però gli argini hanno significato e valore nella misura in cui esiste questo impeto. E Boncinelli sottolinea, non è un caso che nello studio del cervello Damasio abbia riscontrato dove si trova il centro delle emozioni e ne abbia in qualche modo spiegato, almeno in forma embrionale, il meccanismo, mentre è molto più difficile riscontrare il luogo dove nasce la conoscenza, che è appunto sparsa in quella miriade di sinapsi di cui vi parlavo prima. Boncinelli fa un'osservazione molto importante, dice: la conoscenza ci spiega perché e come dobbiamo vivere, però l'emozione ci motiva a farlo, e se non abbiamo motivazione e interesse, tutti i perché e i come perdono significato. Allora, che cosa fa Florensky? Riprende la nozione di spazio intermedio e la coniuga in un modo diverso, dicendo sostanzialmente il problema della composizione dei tre elementi del triangolo di cui stiamo parlando sta, e di un loro equilibrio, sta nella capacità di costruire quello che Florensky chiama un filtro creativo dentro di noi, consapevole del fatto che noi non siamo, diciamo, tributari delle forme delle strutture interne. La natura non ci avrebbe dotato del cervello, delle dimensioni, della complessità di cui parlavo prima, semplicemente per farci registrare e memorizzare le forme e le strutture esterne. Come oggi sappiamo, le forme e le strutture interne vengono decostruite dal cervello, rielaborate, ricostruite secondo una logica che è una logica interna ai processi cerebrali e non la logica dei processi esterni. E ciò nonostante c'è una sintonia tra la logica di ricostruzione del cervello e la logica dei processi esterni, altrimenti non potremmo spiegare come mai l'azione del cervello possa avere efficacia sul mondo esterno. Allora, la spiegazione di Florensky, con la quale voglio concludere, sto già parlando da troppo tempo, dandovi almeno un'indicazione precisa della strada che egli prende, è questa. Il nostro mondo ci appare come un mondo finito, al punto che noi esaltiamo il qui e ora. E la consideriamo l'emblema della scientificità, il qui e l'ora. In realtà, però, se andiamo a vedere com'è che avviene questa rielaborazione interna del mondo esterno, ci accorgiamo di una cosa: che il mondo esterno è un mondo frammentato, che lo stesso io è un soggetto frammentato. Studi che risalgono alla psicologia tedesca di fine dell'Ottocento e che sono stati ripresi e confermati nella loro accuratezza, ci dicono che gli stati di attenzione, l'attenzione non può essere identificata con la coscienza, ovviamente la coscienza è molto di più dell'attenzione, ma sappiamo altresì che senza attenzione non c'è coscienza, per cui l'attenzione è condizione necessaria, anche se non sufficiente, perché ci sia coscienza. Ebbene, secondo voi quanto durano gli stati di attenzione? uno stato di attenzione quanto dura?
10 minuti.
Uno stato di attenzione dura da un minimo di una frazioni di millisecondi a un massimo di 20 secondi, con una durata media di 5-6 secondi. Il che significa una cosa ben precisa: se è vero che questa è la durata dei processi di attenzione, e se è vero, come sempre è difficile negare, che l'attenzione era un requisito indispensabile perché ci sia coscienza, che i nostri stati di coscienza non sono continui, ma sono discreti, e che noi ricuciamo tra di loro questi stati discreti, dando loro un'apparenza di continuità attraverso il racconto e attraverso i racconti, attraverso la capacità di tessere il tempo. Ecco perché è importante la concezione del tempo come kairos, con l'accento circonflesso sullo iota. Noi siamo capaci di tessere il tempo, e lo tessiamo attraverso il racconto, e questa tessitura dà un'apparenza di continuità a una realtà interna ed esterna che in realtà è discreta. Allora, l'elemento fondamentale su cui Florensky richiama l'attenzione è questa: la realtà è discreta. Il suo maestro Bugaev aveva fondato una matematica delle funzioni discontinue anziché una matematica della continuità. Noi diamo continuità alla realtà interna ed esterna attraverso i nostri racconti. E la cosa importante che Florensky fa, Florensky è uno studioso di Cantor, Cantor è il teorico del continuo. Il continuo è ciò che appunto non presenta al suo interno nessuna lacuna, nessuna cesura, e Cantor dice, scusate, Florensky dice: pensate alla nostra concezione del tempo. Il tempo è fatto di attimi, e noi lo rendiamo una realtà continua. Pensate alla nostra concezione della retta o delle figure geometriche, da Aristotele in poi. Sono fatte di punti, e noi le consideriamo una realtà continua. Pensate alla nostra concezione del tempo. È discreta, e noi, appunto, attraverso la protenzione e la ritenzione, Sant'Agostino Docet, lo trasformiamo in una realtà continua. Ma che cos'è il continuo? Il continuo ce lo spiega che cos'è Cantor. Cantor ci dice che l'infinito è qualcosa di paradossale già per un primo passo, cioè per il fatto che un sistema infinito può essere messo, come sappiamo, in corrispondenza bionivoca con un suo sottoinsieme proprio. Io posso prendere l'insieme dei numeri naturali e metterlo facilmente in corrispondenza con un suo sottoinsieme, l'insieme dei numeri pari o l'insieme dei numeri dispari. Questo è l'infinito numerabile, in cui esistono lacune tra l'uno e il due. Questo è l'infinito numerabile, ma tra l'uno e il due ci sono lacune. C'è un intervallo, ci sono spazi, ci sono cesure. Che cos'è il continuo? È l'infinito in cui non ci sono cesure e non ci sono spazi. È diciamo, l'infinito dei numeri reali, quello che Cantor chiama l'assoluto, e dice che è irrappresentabile proprio perché, in sostanza, non può essere messo in corrispondenza bionivoca con nient'altro, e quindi io non lo posso modellizzare, non ne posso costruire un modello. Allora, qual è la lezione che dobbiamo trarne? Che noi, nel nostro interno, filtriamo continuamente una realtà interna ed esterna che è discreta attraverso l'ipotesi del continuo. Il che significa che noi dentro noi stessi realizziamo la congiunzione di finito e infinito, perché il continuo è l'infinito alla sua scala più alta. Cioè, quello che Florensky chiama il filtro creativo che si realizza nello spazio intermedio, è la traduzione continua che noi facciamo di una realtà discreta e finita in una realtà che concepiamo, che ne siamo o no consapevoli, come infinita. Che cosa ne deriva? Ne deriva che l'uomo è un essere anfibio, che vive ai margini e nello spazio intermedio tra finito e infinito, e ha bisogno di vivere con i piedi ben piantati per terra e nel finito, altrimenti la sua azione sarebbe totalmente inefficace, ma ha costantemente bisogno di guardare verso l'alto, perché dentro di sé ha un rapporto molto stretto con l'infinito. E allora, dal punto di vista del problema di cui stavamo parlando, qual è il tipo di strada che dobbiamo intraprendere, secondo quest'autore? È quella di essere pienamente consapevoli di questo aspetto e quindi di guardare allo sviluppo della conoscenza con il ritmo e la velocità di cui abbiamo parlando, cogliendo l'aspetto estetico della conoscenza. Cos'è l'aspetto estetico della conoscenza? È l'aspetto per cui il tempo dell'estetica subisce un arresto. C'è una frase molto bella nell'Eleganza del riccio di Muriel Barberi, in cui parla dell'esperienza estetica come una cesura del tempo, un fuori del tempo nel tempo, ecstasy, cioè la capacità di dare durata al singolo istante, nutrendolo di contenuti, per cui quell'istante, l'istante del godimento estetico, entra nel tempo grande, quello che non si esaurisce nell'attimo e non è soggetto ad obsolescenza, che è il godimento che procura l'arte, che procura la musica, per cui gli istanti di rapporto con questa esperienza sono istanti nutriti di continuità e di durata. Ecco, l'unico modo, dice Florensky, di combattere l'obsolescenza che si profila e la catastrofe dell'immediatezza è di recuperare l'arte del vivere, intesa in questo senso come capacità di dotare ogni attimo della nostra esistenza dello stesso significato che ha lo specifico attimo del godimento e della fruizione estetica, cioè nutrito di contenuti, saldando l'esperienza del tempo sequenziale che scorre via con l'esperienza del tempo come circolarità che dura e torna continuamente su se stessa. A questo punto, per concludere veramente a sostegno di questa concezione di Florensky, vi voglio proporre un'ultima riflessione. Noi abbiamo una concezione del tempo lineare che scorre via, come abbiamo detto, ma pensateci un attimo: qualunque strumento di misurazione del tempo è circolare. Il pendolo è soggetto a un'equazione circolare. Il nostro orologio ha un oscillatore per regolare il tempo che è circolare. Anche gli orologi al quarzo sono legati a una periodicità che è circolare. Anche i ritmi interni della nostra vita, come sottolinea Prigogine, sono ritmi fondamentalmente circolari. E questo ci deve indurre a una riflessione. Noi abbiamo una concezione lineare e sequenziale del tempo che scorre via, ma tutti gli strumenti operativi di misurazione del tempo, dall'alternarsi delle stagioni agli strumenti più sofisticati di misura del tempo, sono legati a processi circolari. Che cosa vuol dire questo? Che tra linearità e circolarità c'è un rapporto molto più stretto di quanto noi immaginiamo. Se la circolarità è un presupposto indispensabile per misurare anche Cronos, anche il tempo lineare, evidentemente appunto tra circolarità e linearità c'è un rapporto molto stretto. E allora la visione del tempo come capacità, diciamo, il sostenere, il nutrire la concezione del tempo lineare con una concezione del tempo circolare in cui ogni singolo istante si nutre dei valori che ritornano sempre su se stessi, come i valori dell'arte, della filosofia, diventa un elemento per nutrire quell'arte di vivere intesa come capacità di non cadere nella trappola della obsolescenza e della immediatezza. La ricetta di Florensky da questo punto di vista è duplice. Nei confronti dell'altro dai affinché, come abbiamo detto all'inizio, lui possa dare sempre di più. Ma applica questa ricetta anche a te stessa. E vivi ogni istante della tua vita in maniera tale che da quell'istante tu possa trarre forza ed energia spirituale in grado di darti la capacità di dare a te stesso e agli altri sempre di più. Vi ringrazio.
Grazie. Tagliagambe, presumo che Tagliagambe ci lascia ancora qualche minuto a disposizione. Vediamo se ci sono domande e interruzioni. Prego, prego.
Non ho ovviamente la pretesa di mettermi a disquisire con la stessa dottrina del relatore. E io ho capito, facendo una sintesi estrema, che lui ci ha parlato di una catastrofe della saggezza. E in effetti è impossibile padroneggiare tutti i fattori e tutti gli elementi di cui ha parlato. Però mi veniva in mente che in realtà le cose forse sono ancora più complesse, nel senso che non c'è solo il fatto di essere sommersi dalla quantità delle conoscenze presenti e future, c'è anche il fatto che siamo sommersi dal passato che sta dentro di noi. Nessuno di noi può evitare di essere un individuo occidentale del XXI secolo con dietro tutta la storia dell'illuminismo e del cristianesimo e dell'occidentalismo e quello che ci sta ancora dietro. E tutto questo è inconoscibile. Inconoscibile perché non si può sapere in che modo tutto questo passato sta dentro di noi e in che modo si combina con tutti gli altri fattori ed elementi. Questo mi veniva in mente ascoltando la sua relazione. Voglio dire solo un'ultima cosa. Sono un po' più scettico sulla questione dell'infinito, oltre che sulla soluzione di Florensky. La soluzione di Florensky è inapplicabile, quello è quello che penso io, a meno di non credere che esista, che dobbiamo andare verso un elitarismo sublime che è irraggiungibile. Quello che mi lasciava scettico era la questione del riferirci all'infinito. È vero che noi pensiamo all'infinito e abbiamo l'emozione dell'infinito, il desiderio dell'infinito, della perfezione, dell'assoluto. È vero. Io non ci credo. Cioè, perché non è possibile pensare all'infinito. Noi pensiamo il pensiero dell'infinito, ma non pensiamo l'infinito, perché pensare all'infinito significa essere infiniti, pensare alla perfezione significa essere perfetti. Non si può pensare alla perfezione, non si può pensare all'assoluto. Pensiamo che in quel momento abbiamo il pensiero dell'assoluto e della perfezione. Quindi c'è un, secondo me, una debolezza di fondo in, in questo fattore particolare.
Ci sono altre interlocuzioni? Non vedo. Tagliagambe, forse c'è una prima risposta.
Io posso dire soltanto una cosa. Se lei prende un libro che è appena uscito e che è di un fisico, il libro è Carlo Rovelli, il libro si intitola La realtà non è come appare, che è un libro che ragiona sullo sviluppo delle teorie fisiche dell'ultimo secolo, la teoria della relatività e meccanica quantistica e sull'esigenza della loro... Ecco, se l'ha letto, e l'ha letto, Rovelli dice una cosa molto precisa, che noi fino adesso abbiamo pensato, la fisica, la scienza fino adesso ha ragionato in termini di oggetti separati e di loro proprietà. Quello di fronte al quale ci mette la fisica attuale è quella che possiamo chiamare l'ontologia delle relazioni, che vuol dire che non è il rapporto tra oggetti che fa la relazione, per cui io studio questo, poi studio quest'altro, li metto in rapporto e faccio emergere la relazione, ma è esattamente il contrario. È la relazione che stabilisce le cose, le forma, le fonda e ci permette di conoscerle. Quello che se l'ha letto si ricorderà che Rovelli dice continuamente, questo è il leitmotiv del suo libro, che la fisica studia non oggetti ma sistemi in interazione, cioè in relazione, a cominciare dalla relazione originaria tra sistema osservante, l'uomo, il ricercatore, e sistema osservato, che è una, come dicevo all'inizio, è una relazione che modifica. E poi Rovelli fa un altro passaggio, però. Dice, le relazioni sono continue o discontinue? Sono infinite o finite? E la sua risposta è netta. Le relazioni sono infinite. Non esiste una cesura tra una nel momento in cui io mi metto in una logica relazionale, la relazione non ha un confine. La relazione è l'interazione tra queste due cose.
È la comparazione dall'infinito.
Aspetti. Sto arrivando. E lui dice, da questo punto di vista, però l'uomo, per percepire e conoscere, ha bisogno di confini, perché alla base della percezione, della conoscenza, c'è la relazione figura sfondo, per cui l'uomo introduce necessariamente dei confini. Ho scritto non a caso nel 98 un libro che si intitolava proprio L'epistemologia del confine. Però il confine è il risultato del nostro bisogno, appunto, di dominare la relazione circoscrivendola. Però il fatto che noi abbiamo bisogno, come giustamente dice lei, di dominare la relazione circoscrivendola, non esclude minimamente la considerazione del fatto che l'ontologia delle relazioni significa che la realtà ci si presenta sotto l'apparenza della continuità. Lui fa proprio l'esempio, avete di fronte a una montagna, siete capaci di dire dove finisce una vetta e dove comincia l'altra? Di fronte a un'onda e al flusso dell'onda, siete capaci di dire dove comincia e dove finisce? E via dicendo. Fa esempi di questa natura. Questo per dire che il problema del rapporto con l'infinito è un problema con il quale oggi la fisica contemporanea si sta misurando sempre di più. C'è un altro aspetto. Mi rendo conto che questa è una cosa difficile o non semplice da applicare, ma come dice Bakhtin, c'è una differenza tra tempo effimero e tempo grande. Questa differenza è segnata dal fatto che le opere d'arte, qualunque opera d'arte, la Divina Commedia piuttosto che un quartetto di Beethoven, vivono non nel tempo per ciascuno di noi, non nel tempo dell'effimero, ma nel tempo, quello che Bakhtin chiama il tempo grande, il tempo praticamente, per cui durano, nel tempo e hanno una capacità che non è semplicemente la durata, ma è la capacità di accrescersi continuamente di significati, perché il rapporto tra l'interprete, il lettore e l'opera d'arte, o l'ascoltatore o l'opera d'arte, come sappiamo, nutre continuamente l'opera d'arte di nuovi significati che sono il risultato dei processi di lettura, come sappiamo. Per cui l'opera d'arte diventa sostanzialmente un processo infinito nel suo sviluppo. Allora, il problema di fondo che Florensky vuole sottolineare, che io ho inteso riprendere, è semplicemente questo. Quando noi diamo significato a qualcosa e siamo capaci di dare significato a qualcosa, su questo qualcosa che noi nutriamo mettiamo l'impronta e il calco dell'infinito. Perché, voglio dire, non è un caso che determinate opere siano contemporanee, anche se sono e le sentiamo come contemporanee, e continuiamo non solo a leggerle, ma a interpretarle dal nostro punto di vista. E queste opere, come la Divina Commedia, scritte nel 300, continuano a darci significati, continuano a dirci cose nuove, di cui noi ci sorprendiamo. E come sarebbe possibile se queste opere non si collocassero in un tempo infinito? Come potrebbe un'opera scritta nel 300 suscitare ancora emozioni in noi, non soltanto emozione, ma darci ancora degli insegnamenti? Oh ragazzi, nel libro di Rovelli, l'ha letto, tra gli altri passaggi c'è scritto che lo spazio della Divina Commedia non è lo spazio euclideo o lo spazio aristotelico, ma è lo spazio delle geometrie non euclidee. E Rovelli spiega anche perché, a dimostrazione del fatto che queste opere ci dicono pure qualcosa. Allora, qui questo significato è possibile solo se noi lo interpretiamo dicendo che in queste opere si realizza una saldatura tra finito e infinito, tra il tempo che scorre via e il tempo che dura. Altrimenti non riusciremmo mai a dargli questo significato. Vengo all'altra cosa che diceva brevemente, il gravame del passato. Ebbene, il premio Nobel per la medicina del 2014, cioè dell'anno scorso, è stato dato a due coniugi norvegesi, Edvard Moser e May Britt, e a uno scienziato americano, O'Keefe, che hanno studiato, aprendo uno spiraglio piccolo ma estremamente significativo, l'ippocampo, cioè quella porzione minima del nostro cervello dove si costruisce la memoria del sé e anche il senso di orientamento nello spazio. Lo sa qual è la cosa meravigliosa di questa cosa? È che nell'uomo, alla grandezza di una piccolissima banana, che si srotola però per 40 chilometri ed è capace di 320 mila milioni di contatti. Il che ci dà un'idea di che cos'è la memoria del nostro cervello e di che cosa si nutre. Si nutre della capacità di stabilire contatti. Questi contatti, attraverso il processo della conoscenza di cui parlavo, sono contatti anche con il passato. Ed è vero che il passato può essere inteso in senso restrittivo, un daimon, cioè qualcosa che limita la nostra identità personale. Ma perché dobbiamo pensarlo soltanto da questo punto di vista? Mi sembrava che dicesse che... Beh, inconoscibile. Nel senso che l'eredità che noi nutriamo dalle culture del passato è qualcosa, certo, che non possiamo conoscere perfettamente, ma dire che è inconoscibile mi sembrerebbe abbastanza azzardo. E tenga presente una cosa che è interessante, che il nostro cervello è fatto a strati. E questi strati sono il risultato di evoluzioni, di strati di evoluzione diversa del nostro organo cerebrale. Ebbene, dentro il nostro cervello ci sono dei cosiddetti delle sinapsi a lungo raggio, che vengono chiamate nelle rappresentazioni modellistiche che ne vengono fatte hub, esattamente come le linee di grande gittata aeroportuale, che danno al cervello la sua natura di sistema complesso e integrato. E questa integrazione fa sì che le fasi di evoluzione diverse, gli strati di evoluzione diversa del nostro cervello, in qualche modo facciano un tutt'uno e si mescolino, e le esperienze che provengono dal profondo dell'evoluzione riescano ad incidere anche sul nostro presente, per cui inconoscibile mica tanto, non tanto inconoscibile, soprattutto non irrilevante dal punto di vista della, diciamo, del modo di manifestarsi del nostro cervello, che molto spesso è il risultato anche di reazioni istintive che sono il portato proprio degli strati più profondi dell'evoluzione naturale.
Grazie professore. Abbiamo ancora una domanda, scusate. Professore, un attimo di...
Sì, no.
Cerchiamo sempre di dare la parola a tutti, quindi.
Che differenza c'è tra l'esperienza mistica di Pavel Floreschi e l'esperienza estetica? E un professore di filosofia a Filosofia sui Navigli, parlando di Kafka, ha detto che lui ha fatto l'esperienza mistica del disfarsi della tradizione.
Ma guardi, il problema, cioè è chiaro che Floreschi, come ho detto, essendo un teologo, affronta questo tema del rapporto con l'impiego. Del resto anche Cantor, che pure era un matematico, quando parla di infinito e di assoluto, fa in qualche modo trapelare l'esperienza mistica della sua natura ebraica in maniera... Che differenza c'è tra l'esperienza mistica e l'esperienza estetica? Guardi, le posso rispondere con una provocazione, ma non tanto di Brodsky, nella Nobel, il grande scrittore russo, che quando ebbe trasgressivo, che quando ebbe il premio Nobel per la letteratura, citando Dostoevsky, la celeberrima frase "perché la bellezza salverà il mondo", dice: in effetti Dostoevsky ha ragione, perché non è vero che sia l'etica a insegnarci a vivere e a darci le regole fondamentali della vita, ma è l'estetica. Perché mentre i valori etici sono cangianti nello spazio e nel tempo, perché una società si può dare valori totalmente diversi da quelli di un'altra società, e comunque nell'evoluzione temporale il concetto di etica cambia, il concetto di estetica, di gusto, di rispetto del bello, è qualche cosa che invece attraversa tutte le civiltà e tutti i tempi. Per cui è più corretto dire che è l'estetica alla base dell'etica che non viceversa, concetto che del resto trovate espresso in maniera sostanzialmente analoga, anche se con parole diverse, nel Tractatus di Wittgenstein, dove Wittgenstein dice a un certo punto perché etica ed estetica coincidono e sostanzialmente sono tutt'uno. Allora, la radice fondamentale dell'esperienza mistica, secondo Brodsky, che non era certamente un mistico, sta nell'estetica. E diciamo, nessuno di noi sente come può in qualche modo tollerare l'offesa e la trasgressione etica, ma può più difficilmente tollerare l'offesa all'estetica. La reazione di ribellione e di disgusto che tutti noi abbiamo di fronte alle offese all'estetica, i monumenti di Palmira sfregiati, le bombe, sono reazioni universali che non dipendono dallo spazio e dal tempo, che tutti noi sentiamo come un'offesa al senso del bello e del gusto. E Brodsky fa sempre nella stessa lezione una considerazione finale: se uno ha in tasca la capacità di orientarsi nei valori estetici, cioè sostanzialmente avverte, ha la capacità di acquisire il gusto e il senso della bellezza, questa bussola non l'abbandonerà mai per tutta la sua vita. E cito un fatto che dà ragione a Brodsky, alla lettura che fa di Dostoevskij. Chi ha letto Delitto e Castigo sa benissimo che a un certo punto il protagonista che sta progettando l'omicidio dell'usuraia viene risvegliato, riportato alla realtà da un sogno, il sogno della cavallina, e si ricorda di quando da bambino aveva provato un senso di disagio profondo e di vergogna avendo assistito alla scena di ubriachi che con una mazza stavano torturando una cavallina. E lui dice, io che ho provato questo senso di disgusto e di disagio nei confronti di questa cosa, adesso sto progettando di uccidere una vecchia usuraia nello stesso modo. Ecco, il disagio che il protagonista prova, che Dostoevskij descrive mirabilmente, è un disagio estetico prima ancora che etico. E quindi da questo punto di vista, per rispondere alla sua domanda, certo, Florensky, che è un teologo, fa questo passaggio dal senso estetico alla mistica. Brodsky, che era agli opposti, russo anche lui, ma agli opposti da questo punto di vista, chi lo conosce sa che era un poeta particolarmente trasgressivo, non fa questo passaggio, ma considera il senso estetico come raccordo tra finito ed infinito, esattamente nello stesso modo, gli dà lo stesso tipo di interpretazione che gli dà Florensky, a dimostrazione del fatto che il passaggio nel mistico è un passaggio che Florensky fa, ma che di per sé non è necessario.
Bene, grazie professore.
Grazie.
Al prossimo mercoledì.
Hai fatto una cosa bellissima. Thank you.